Bene ragazzi, allora riproviamo e quindi vi riauguro una buona giornata. Recupero l'ultimo delle informazioni che abbiamo visto ieri, ovvero sia l'obiettivo del corso, ridurre per quanto possibile il tempo di latenza nel momento in cui vi fosse presentata una struttura chimica di un farmaco tipo quella che stiamo osservando insieme e dovessimo iniziare a parlare ovviamente con argomentazioni di tipo chimico-farmaceutico relativamente ad essa. Obiettivo del corso: ridurre il tempo di silenzio dal momento in cui appare la struttura al momento in cui voi iniziate a parlare. Fate questo primo tentativo adesso. Quanti secondi impieghereste per cominciare a parlare, ecco, chimicamente e farmaceuticamente di questo oggetto? L'obiettivo che costruiremo insieme è di ridurre per quanto possibile questo tempo. E tra altre cose vi accompagnerò, sulla base ovviamente della mia personalissima esperienza, su alcune argomentazioni che potrebbero essere gradite al vostro interlocutore nel momento in cui questo interlocutore sia una persona che abbia a che fare con il mondo del farmaco. Ok ragazzi? Bene. Mi potete dare un conforto, ragazzi, se l'audio in questo momento, pur avendo trattato argomenti buono, mi fa piacere. Grazie, ragazzi. Allora, vi chiedo di portare pazienza per qualche minuto, perché vorrei condividere con voi un lessico che mi farebbe piacere venisse da tutti condiviso, e lo riallineiamo rispetto ovviamente ad un lessico che in un qualche modo già avete incontrato nel corso, ovviamente in modo particolare della farmaceutica parte prima con la professoressa Sissi, ma anche poi con altri colleghi che hanno gestito il concetto di farmaco fino ad oggi. Ci manca un po', vi dicevo ieri, e questo me ne dispiace, un linguaggio un po' più farmacologico, ma egoisticamente cercheremo di recuperare, ecco, quella parte di farmacologia, quel piccolo, farmacologia for beginner, proprio per non avere quella lacuna che secondo me sarebbe in realtà poi fondamentale possedere nel momento in cui si affronta, ecco, con appropriatezza un argomento di tipo farmaceutico. Ma quello lo rivedremo insieme. Ecco, non manca anno, e lo faccio vedere anche a voi, che io non mostri esattamente questo istogramma, e mi farebbe piacere che dedicaste veramente pochi secondi alla sua analisi. Guardate l'asse delle ascisse, l'asse delle ordinate. Vi ho anche riportato, mi ero dimenticato di dirvi una cosa. Non preoccupatevi, tutto il materiale che da questo momento in poi voi vedrete è ovviamente riportato in lingua inglese, per due ragioni, ragazzi. La prima è squisitamente egoistica, non posso nascondervelo. Nel momento in cui mi capita di affrontare argomenti generali di chimica farmaceutica in un ambiente diverso da quello italiano, il materiale è già pronto. Altro aspetto, in realtà, dal mio punto di vista utile didatticamente, è il fatto che alcune terminologie, alcuni aspetti anche di conoscenza linguistica di base sono, dal mio punto di vista, fondamentali oggi per poter, ecco, navigare senza troppe ansie all'interno del mondo farmaceutico. Questo lo dico perché inevitabilmente molto molto del mercato farmaceutico è rivolto ovviamente ad un mercato non italiano, e di conseguenza un piccolo apprendistato linguistico può esserci utile. Quindi ci sono questi due aspetti che vorrei condividere con voi. Tutto il materiale è in inglese, ma tradotto in tempo reale dal sottoscritto. Allora, vi dicevo, non passa anno, come potete vedere io ho iniziato qui nel 99, e non c'è anno che io non mostri ovviamente un grafico di questo genere. Potrei non farlo con voi quest'anno, perché poi è il punto di partenza con la quale inizio il percorso in uno degli indirizzi del quint'anno per voi di CTF, non per farne pubblicità, ma perché, come potete immaginare, un grafico di questo genere, se analizzata con estrema onestà intellettuale, ci pone una serie di problematiche che è giusto ovviamente che io vi introduca in maniera molto generica ora, e poi pian piano approfondiremo insieme questo aspetto più avanti. Ora, analisi molto molto asettica ma onesta intellettualmente di questo grafico: asse delle ascisse, asse delle ordinate. Vedete che questo idogramma è un un istogramma composto, ogni barra in realtà è costituita da due entità, un'entità che io almeno qui nel mio monitor, spero sia così anche per voi, è colorata in un azzurro più chiaro, e un addizionale di barra sovrastante che è colorata in un azzurro più scuro. Ora date un'occhiata ovviamente a quale potrebbe essere l'identificativo delle due barre. Quello più chiaro, l'azzurro più chiaro, corrisponde a quello che solitamente viene definito come una nuova entità chimica molecolare che viene introdotta nel mercato ovviamente per uso farmaceutico, e qui vi devo dire un piccolo inciso che già conoscete ovviamente perché portate dalla farmaceutica 1, invece quella associata ovviamente al colore più scuro va sotto il nome ovviamente di farmaci biologici, e che ovviamente rappresentano oggi, io direi, la parte più new age della chimica farmaceutica. Io rimango un ortodosso, no? Quindi rimango effettivamente molto vintage, e anche, diciamo, la maggior parte della chimica farmaceutica che vedremo insieme rimane vintage da questo punto di vista. Definizione, ecco, come potremmo definire, ecco, le categorie, la categoria di farmaco vintage, quella che in qualche modo viene qui riportata in azzurro più chiaro rispetto a quella più new age, che è rappresentata indubbiamente dai farmaci biologici, quindi biotecnologici. Ma io direi che mi rifarei ad una definizione che probabilmente già avete, adesso io la butto lì, sarebbe bellissimo essere insieme perché a questo punto inizierebbe un'interazione di tipo visiva, no, emozionale molto forte, ma potrei dirvi un nome a cui potremmo associare l'essere vintage di un farmaco, e voi, chiedo ad Andrea di rispondermi per tutti, ma solo così, ecco, come interlocuzione, potrei dire Lipinski. Andrea, se dico Lipinski, secondo te, le persone che in questo momento sono i colleghi che sono in questo momento con noi, e sono 87, come reagirebbero a questo nome proprio? Sì, direi grazie Andrea, scusami se ti utilizzo come testimonial, si può fare, no? Perdonatemi ragazzi se abuso di Andrea anche in questo ruolo. Direi che esiste una regola empirica che la professoressa Sissi vi ha già introdotto e di cui anch'io vi stresserò un po' l'utilizzo tra qualche minuto. Regola empirica, vorrei essere molto chiaro con voi, che ci potrebbe dare un'indicazione di che cosa intendiamo per, nel mio caso, ecco, scusatemi se ho quasi un po' banalizzato la questione, farmaco rappresentato dal colore azzurro chiaro. Io ho usato il termine vintage in maniera impropria, assolutamente impropria, ma direi che quei limiti rappresentati dalle regole empiriche di Lipinski, e posso tra queste estrarre per il momento quella che mi interessa di più per trasformare, ecco, le due categorie in un qualcosa di molto concreto: peso molecolare. Lipinski ci dà un'indicazione molto chiara di qual è il limite superiore di peso molecolare, regola empirica, perché succeda un fatto farmaceuticamente molto rilevante. Andrea, in tutto questo tu saresti pronto a comporre poi i puntini che io sto mettendo e quindi comporre la frase che segue? Cioè, nel momento in cui io ti dico che il peso molecolare, no, ha un suo limite superiore affinché si verifichi un fatto farmaceuticamente molto rilevante, secondo te le 87 persone che sono con noi in questo momento potrebbero riempire ovviamente i puntini con una frase di senso compiuto non solo in italiano ma anche farmaceutico? attendo una breve risposta. Mi basta un sì no? Nel senso che Andrea si astiene, ma si può appellare al quinto emendamento, è possibile. Nel senso che possiamo immaginare che Lipinski preveda nella sua regola empirica di trasformare un composto chimico, uso questo termine, con molta onestà intellettuale, un composto chimico che abbia un peso molecolare inferiore a 500, come nel momento in cui siano state rispettate poi tutte le validazioni che trasformano un composto chimico in un farmaco, che rivedremo solamente per ricollegare questo concetto nella diapositiva successiva, se non sbaglio. Ecco, possiamo immaginare che questo limite di 500 sia per noi rilevante per trasformare un composto chimico in un farmaco che sia somministrabile per via orale? Vi torna, ragazzi? Quindi potremmo immaginare che il peso molecolare per noi sia il primo elemento che distingue la barra in azzurro chiaro, i farmaci, quindi, che convenzionalmente io uso, ecco il termine ortodosso, perché sono rappresentati da Lipinski e dalla sua regola empirica, rispetto ovviamente a quelli biotecnologici, rappresentati ovviamente dalla barra in questo caso in azzurro, e che sono ovviamente da un punto di vista del peso molecolare chiaramente diversi e distinguibili dai precedenti. Il peso molecolare di un qualunque farmaco biologico, me lo insegnate voi, forse di necessità virtù è superiore a 500 Dalton. Giusto? Andrea, mi confermi questo? Mi basta un sì, un...
Giusto, professore, no, mi era morta la connessione, non so se mi aveva chiamato prima.
Ti avevo interpellato almeno in un paio di occasioni, ma va benissimo così. Ok, allora ragazzi, potete fare una piccola analisi temporale, 1993, chissà dove giocavate voi in quell'istante, ok, in quel periodo, fino ad oggi. Mi farebbe piacere che portaste con voi un riferimento, telefonia cellulare, questa. Evoluzione temporale di oggetti come questa nel momento in cui voi avete cominciato ad utilizzarli, ad oggi. Io penso che ognuno di voi, se dovesse immaginare di mettere in grafico, no, le performance, le prestazioni di questi oggetti qui rispetto al tempo che sta scorrendo, non avrebbe dubbio alcuno nell'immaginare che la tecnologia, le rivoluzioni tecnologiche e scientifiche che stiamo osservando portino ad una inevitabile incremento, aumento, no, delle prestazioni di questo oggetto. No? Assolutamente. Vorrei porvi la stessa domanda, visto che le rivoluzioni tecnologiche e scientifiche stanno sicuramente pervadendo anche l'industria e il mondo farmaceutico, se vi sentireste di dire la stessa cosa per quanto riguarda il numero di nuovi composti chimici che si trasformano in farmaci, piuttosto che ovviamente di nuove strutture biomolecolari che si trasformano in farmaci. Per prima cosa, ecco, questo grafico è impietoso. Nonostante le rivoluzioni tecnologiche che abbiamo osservato dal 1993, potrei andare indietro, ma non lo faccio perché primo non ho una diapositiva così bella che contenga, ecco, dati prima del 1993, ma anche perché il grado di sofferenza, no, potrebbe aumentare di più di quello che in qualche modo vorrei trasferirvi in questo momento. Ecco, direi che la situazione parla da sola, ragazzi. Nonostante le rivoluzioni tecnologiche e scientifiche che in questi anni abbiamo ovviamente stiamo assolutamente osservando, il numero di nuovi composti chimici che si trasformano in farmaci ortodossi, leggi Lipinski, piuttosto che in nuovi farmaci biologici, ok, rimane, se osservate i numeri, incredibilmente modesto. E non c'è nessuna variazione rilevante tra quello che succedeva nel 1996 a quello che è successo nel 2019. Cogliete la provocazione molto onesta intellettualmente che vorrei in questo momento fare con voi? Ora, è chiaro che possiamo dire, come cita ovviamente la diapositiva, Houston, abbiamo un problema. E il problema è un problema farmaceutico che vorrei in un qualche modo, ecco, poi pian piano condividere con voi, ok, e capire, non ce la faremo ovviamente quest'anno, ma soprattutto per quei pochi di voi che verranno al quint'anno, capire se effettivamente c'è una ragione molto molto pragmatica perché questo sta avvenendo e soprattutto se siamo nelle condizioni oggi di mettere mano a questa situazione che è a dir poco imbarazzante da un punto di vista ovviamente del progresso, no, della chimica farmaceutica di cui stiamo parlando. Ok ragazzi, quindi il primo messaggio, tenete sempre a mente questo grafico, come potete immaginare non viene molto pubblicizzato, non viene molto commentato e voi potete immaginare il perché. Il nostro imbarazzo è che il numero di nuovi composti chimici che si trasformano in un farmaco, secondo Lipinski, ortodossi, piuttosto che biotecnologici, rimane incredibilmente modesto, ma soprattutto sembrerebbe non essere così fortemente influenzato dalle rivoluzioni tecnologiche e scientifiche che in questi anni sono avvenute, a differenza, per esempio, di oggetti di questo genere. Perché? Ora, ovviamente non voglio stressarvi più di tanto, però vorrei condividere con voi una diapositiva che sicuramente, ecco, la professoressa Sissi vi ha già anticipato e che sicuramente, ecco, il professore Eugenio Ragazzi potrebbe far sua nel momento in cui vi introdurrà, a, ovviamente a complemento di quello che il chimico farmaceutico può anticiparvi, ecco, quello che la farmacologia poi, ecco, occupa in questo sviluppo lungo, che conoscete essere molto lungo, costoso, beh, non mi stupisco che sia di conseguenza costoso, che un farmaco ha dalla sua, diciamo, buona idea, ideazione, poi alla sua commercializzazione finale. Ora, ragazzi, non voglio tediarvi su questo, perché la professoressa Sissi, Andrea, forse puoi confermarmi che vi ha già in un qualche modo introdotto questo tipo di super classico. Assolutamente, io sono certo di questo, mi basta questo piccolo. In realtà, ragazzi, io vorrei chiedervi se di questo grafico, a parte essere pronti a dire, ecco, gli anni in cui la fase preclinica rispetto a quella clinica, i costi ovviamente che sono associati e, ecco, ad uno sviluppo che possono arrivare ovviamente al bilione di dollari piuttosto che di euro, tanto il cambio è quasi uno a uno, tranne il coronavirus che ne ha modificato un po', ecco, il valore in queste ultime ore. Ma detto questo, ragazzi, è chiaro che c'è un numero qui, in realtà, che posso dirvi con molta sincerità, se voi googolate, spesso viene addirittura cancellato da questa diapositiva. Ci sono diapositive identiche a queste, tranne per alcuni numeri che vengono volontariamente omessi. Posso dirvi quali sono i numeri che vengono volontariamente omessi? Non sono sicuramente gli anni, non sono sicuramente il numero dei volontari che vengono ingaggiati nelle varie fasi cliniche. Sono quei numeretti che vedete lassù in alto nella fase di cosiddetta drug discovery, 5.000-10.000. Vedete quel 250 associato alla fase preclinica? Vedete quel numero 5 ovviamente in fase clinica? Ecco ragazzi, poi c'è quell'uno che ovviamente va a finire alla fine della corsa. Ecco, il numero che molto spesso viene eliminato, i numeri, in realtà sono proprio questi. E se voi ci pensate, questi fanno riferimento ad un qualcosa di molto particolare. Sono esattamente i composti chimici, li chiamo così, che vengono in un qualche modo introdotti nella via ovviamente di sviluppo di un candidato farmaco, perché il farmaco lo è tale solo nel momento in cui l'organismo competente ne ha sancito ovviamente il suo status. Quindi tutto quello che abbiamo in questi tre comparti, la fase preclinica, la fase clinica, ecco, sono tutti candidati e rimangono tale fin tanto che ovviamente l'organismo competente, qui viene citata la Food and Drug Administration, l'FDA, ma potrebbero essere le varie agenzie del farmaco europea piuttosto che nazionali. Ecco, fin tanto che il composto chimico non ha chiuso il suo iter, inclusa ovviamente la validazione finale da parte dell'organismo competente, ecco, io preferisco sempre chiamare tutti questi composti chimici candidati farmaci. Ed è un profondo rispetto che dobbiamo al concetto di farmaco. Ecco, la cosa interessante, ragazzi, è che per candidare un composto chimico, ecco, noi solitamente ancora oggi, 2019-2020, siamo costretti in una fase iniziale ad utilizzare circa 5.000, 10.000, spesso qualcosa di più, ragazzi, spesso qualcosa di più, ok? Anche ad arrivare a 100.000 composti chimici per vederne poi uno, forse, di successo 10 anni dopo. Ora, caspita, se ci pensate bene, immaginiamo di lavorare anche al minimo sindacale, essere estremamente fortunati, 5.000 composti chimici. Se ci pensate, vuol dire che il lavoro quotidiano della maggior parte dei colleghi che lavorano nell'industria farmaceutica è quello di sperimentare quotidianamente 4.999 composti che sicuramente, perché queste le statistiche che in qualche modo abbiamo ad oggi, non avranno una possibilità di proseguire in questo lungo e complesso processo di sviluppo del candidato. 4.999 composti che sappiamo essere inevitabilmente sperimentabili e che però sappiamo già dalla statistica che ovviamente dal 1993 ad oggi abbiamo con noi, non avranno le caratteristiche per arrivare ad essere in qualche modo categorizzati come farmaci. Capite il dolore in cui l'industria farmaceutica versa oggi? Ora, il problema che noi abbiamo è capire perché abbiamo ancora un rapporto così sfavorevole tra il numero di composti chimici che vengono candidati da un lato e, accidenti, l'unico composto chimico che potrà avvalersi del concetto di farmaco, no, di status di farmaco, dall'altro. Ecco, su questo io non vi tedierò molto quest'anno, ma in realtà sarà argomento fondamentale per quei pochi di voi che vorranno ovviamente ritrovarmi al quint'anno. E soprattutto, ragazzi, lascio qui questa immagine, soprattutto con una domanda meravigliosa che vorrei lasciarvi e che sarà il punto di partenza a partire da queste due diapositive al quint'anno. Domanda provocatoria. Il farmaco, occhio, il farmaco, non un suo candidato, ma il farmaco, è un oggetto secondo voi progettabile, con lo stesso status di progettabilità che utilizzerebbe qualunque tipo di ingegnere nel momento in cui affronta una fase progettuale? Questa è la domanda che vi lascio. Ritroveremo questa domanda e tutti i carichi di responsabilità che ne conseguono nel tentare di rispondere ad essa più avanti. Però vi lascerei con questa provocazione. Secondo voi il farmaco è un oggetto progettabile? E quando dico progettabile lo dico esattamente con lo stesso status, quindi con lo stesso rigore scientifico che userebbe qualunque ingegnere nel momento in cui affronta ad una fase progettuale. Vi avrei detto, e ve lo dico comunque, se avete un ingegnere di fiducia a casa o vicino a voi, chiedete che cosa significa per lui progettare e ponetevi da farmaceutici esattamente questa domanda. Con lo stesso rigore con cui l'ingegnere progetta nel suo ambito specifico di lavoro, sarei in grado di progettare anch'io oggi un farmaco? E vi lascio ovviamente con questi puntini di sospensione. Perché vi introduco questo, ragazzi? Perché, esatto, potrei anche farvi vedere una piccola diapositiva che vi lascio come gusto personale. Allora, di che cosa mi occupo? Qui c'è un minimo, lasciatemi un minimo di egoismo. Ho fatto questa domanda ai miei amici colleghi dell'industria farmaceutica, in particolare questi sono amici colleghi che lavorano qui a Verona presso quello che era originariamente Glaxo, poi Aptuit, ora Evotec, con la quale abbiamo ovviamente da sempre un bellissimo rapporto, a parte di amicizia personale, ma anche di collaborazione scientifica. Ho chiesto a loro se potevano scandirmi per ogni composto chimico che entra in una delle fasi che abbiamo visto precedentemente, se mi potevano dare un equivalente di costo associato. Chiaro? Andrea, ti sembra chiara? Fino a qui la questione?
Sì.
Allora, costi associati. Ogni composto che entra. Vi ricordo che se siamo fortunati ne dobbiamo far entrare 5.000, se siamo fortunati. Ok, ragazzi? Quindi, qui il problema è... Benissimo, abbiamo parlato di costi, sappiamo, è sempre facile dire no, i costi sono elevati. Ho chiesto a loro se cortesemente potevano, sulla base della loro esperienza, concretizzare che cosa vuol dire costo, e vi porto qui, ragazzi, per composto, quali sono i costi associati nel momento in cui passo, togliete via per adesso la prima linea, di cui vi dico una parola egoistica tra qualche secondo, ma guardate un saggio biochimico, classico saggio biochimico, alla Enzo De Filippis, guardate un saggio classico, no, cellulare, qui magari, guardate un saggio di tossicità acuta, per esempio in un roditore, guardate per esempio quanto costa verificare l'efficacia in un modello animale. Ho saltato volutamente una riga, ok? Guardate poi via via quanto si arriva per composto a investire economicamente nel momento in cui ci troviamo di fronte ad un saggio, scusatemi, ad un trial di tipo clinico. Ok, ragazzi? Per composto. Ora, è chiaro che uno può fare banalmente i conti della zia Maria e vedere effettivamente che se siamo costretti, per averne uno alla fine, di metterne dentro 5.000, se siamo fortunati, ecco, direi che la scansione dei costi diventa assolutamente chiara anche per una persona che non abbia una grande contaminazione farmaceutica. E tanto più in là, ci accorgiamo che il nostro candidato non era per nulla candidabile, cogliete? Tanto più in là nel tempo, ci accorgiamo che un candidato non era per nulla candidabile, tanto di più avremo speso per lui, con il dolore ad un certo punto di dire: caspita, ti devo lasciare, perché da qui in avanti la tua prerogativa a diventare un farmaco è diventata pari a zero. Quindi tanto più in là ci accorgiamo di questo e tanto con più dolore dobbiamo prenderne atto, anche perché potete immaginare l'amministratore delegato con quante gioia, ecco, riceva questa informazione da parte vostra. Ora, devo essere sincero, ragazzi, se io vi avessi fatto vedere questa diapositiva quando sono rientrato qui, vi dicevo, nel 1999, posso dirvi che sarebbero probabilmente mancate due righe all'appello. La prima, che ha a che fare esattamente con la domanda che vi avevo posto poco fa, è progettabile un farmaco? E vedete, io faccio questo di mestiere, vedete quanto costo niente, ok? In realtà non è proprio così, ma diciamo che quello che è ovviamente il costo di un'attività informatica computazionale a supporto delle varie fasi effettivamente scala su quella cifra lì, non ho dubbio alcuno ad ammetterlo. Quindi costo pochissimo come, ecco, attività per composto, per composto. Costo tanto di salario, chiaramente. E poi c'è un'altra riga, ragazzi, che ho volutamente saltato e che sta diventando sempre di più importante nell'industria farmaceutica oggi, industria farmaceutica, non mondo accademico da sempre, ma industria farmaceutica oggi, ed è quella che va lì a mezza via, vi faccio vediamo, eccola qui, ditemi se, che a mezza via trovate come struttura cristallografica di una proteina. Strano, uno dice, ma perché oggigiorno nell'industria farmaceutica dovremmo avere un così grande interesse, tra l'altro guardate i costi, che non sono proprio neanche, ma un così grande interesse per avere informazioni strutturali su, ecco, una proteina di mio interesse. Ora, tra un attimo direi che questa cosa, anzi, è già in voi la ragione di questo, e la chiariamo tra un attimo insieme. Ok, ragazzi? Buono. Costi, diamo un'occhiata, quindi, quando uno parla di costi, ecco, un saggio biochimico alla Enzo De Filippis, 270 euro per composto, ok? Moltiplicate per 5.000. Un saggio di cultura cellulare, circa 3.000 euro, ok? Per composto, moltiplicate per 5.000. Sono tutte le fasi precliniche, ok ragazzi? Bene. Non devo fare a voi ovviamente questa domanda, la lascio qui perché mi è utile qualche volta nel momento in cui qualcuno non abbia ben chiara la definizione di farmaco. Ora, non devo chiaramente dedicare a voi tempo su questo, però mi farebbe piacere, ragazzi, che voi rifletteste sulla base di quello che in qualche modo è stato il percorso fino ad oggi su una definizione, qualora vi venisse chiesta, di farmaco, occio, non candidati, farmaco, ok ragazzi? E vorrei riproporvi ecco una definizione estremamente generalista, tanto generalista che può essere compresa anche da un filosofo del lavoro. Cogliete ragazzi, ragione per la quale ecco direi che la fonte da cui ho preso questa definizione, questa, autorevolissima, si adatta benissimo anche in quell'ambito. Ma posso dirvi ragazzi che c'è una spada di Damocle incredibile in questa definizione che molto spesso in un qualche modo uno non... al quale molto spesso ecco una persona non dà il giusto rilievo e che vale la pena in realtà di sottolineare insieme, proprio perché vorrei portarvi tra un attimo a la diapositiva successiva. Andrea, scusami se ti chiedo, posso chiederti in questa definizione estremamente generalista che non vuole essere assolutamente il succedaneo di nessun'altra definizione più probabilmente scientificamente accettabile, c'è qui comunque una definizione, io direi una, sono due parole perché in inglese molto spesso, ma anche in italiano, che secondo noi, ecco, al quale non possiamo non prestare la doverosa attenzione a questa definizione, e poi mi muovo velocemente. Andrea, c'è in questo
che causi modificazioni funzionali?
No, sì, chiaro.
Ok, allora forse si riferiva al fatto che possa essere anche dannoso oltre che...
Chiaro, no, sì, certo, no.
Allora.
Posso ragazzi condividere con voi, e ringrazio Andrea sempre per l'aiuto che mi dà a distanza, posso dirvi, non so se apparirà adesso, posso dirvi che è questo l'aspetto più delicato, no? Organismo vivente. Non abbiamo farmaco, ragazzi, cogliete la mia provocazione, non abbiamo farmaco, se non abbiamo un organismo vivente che trasformi il concetto di composto chimico in quello di farmaco. Il farmaco non esiste come categoria kantiana se non sia contestualizzato all'interno del concetto organismo vivente. Perché vi sottolineo questo, ragazzi? Perché non dobbiamo mai abusare del concetto di farmaco se non è stato correttamente contestualizzato all'interno del concetto di organismo vivente. E ve lo dico perché molto spesso del concetto di farmaco si abusa anche noi. Ed è per questo che vi dicevo da prima di non confondere mai i candidati farmaci, che sono quei composti chimici che entrano in quel percorso lungo articolato di cui ovviamente conosciamo già molte cose, dai farmaci come tali. Quindi abbiamo questi aspetti che diventano per me propedeutici, perché vorrei farvi vedere come oggi nell'industria farmaceutica si introduce lo sviluppo del farmaco utilizzando questi tre contenitori, che sono tre categorie per noi assolutamente fondamentali. Sicuramente li avete introdotti con la professoressa Sissi, ma concedetemi, proprio per riequilibrare il linguaggio tra di noi e tra di noi poi ai colleghi dell'industria farmaceutica, consentitemi di rivedere velocemente con voi ecco alcune definizioni che conoscete già, quindi con voi lo posso fare estremamente velocemente. E partirei, se mi consentite, dal contenitore di destra, almeno per me, spero che sia così anche per voi, quello che viene definito come spazio, c'è una geometria, no? Anche come se si volesse davvero avere un contenitore, spazio fisiopatologico. Che cosa contiene questo spazio? Ditemi se vi torna. Allora, uno spazio fisiopatologico implica inevitabilmente il concetto e quindi la presenza di un organismo vivente. È fondamentale. E immaginiamo che un organismo vivente abbia una sua fisiologia, ha una sua programmazione, deve svolgere alcune funzioni da un punto di vista evolutivo e per farlo ha una sua fisiologia. Potremmo dire una sua omeostasi naturale attraverso la quale svolge le sue funzioni. Tutte queste condizioni fisiologiche, ecco, vengono in un qualche modo incorporate in questo spazio. Ditemi se vi torna. Quando alcune di queste funzioni vengono alterate, noi trasformiamo alcuni elementi di questo spazio dalla loro condizione fisiologica a quella che potremmo categorizzare come patologica, non più compatibile a svolgere quelle funzioni che la programmazione evoluzionistica ha ovviamente dettato loro. Tutti i quadri che in un qualche modo sono alterati a non quindi svolgere più pienamente le funzioni programmate vengono definite patologiche. Quindi abbiamo uno spazio dove possiamo contenere tutto ciò che è fisiologico per quell'organismo vivente e vedete la mia genericità in questo momento, perché tutto quello che io sto dicendo ovviamente è valido per qualunque organismo vivente. Chiaro che noi abbiamo un egoismo di specie e la specie a cui noi siamo egoisticamente interessati è quella umana. Ma se ci pensate, la categoria che stiamo creando di farmaco è indipendente dal fatto che noi siamo egoisticamente legati al concetto di specie umana. Quindi quello che sto dicendo è valido per qualunque organismo vivente, incluso anche l'uomo. Sono stato chiaro, ragazzi? Ecco perché, ahi noi, spesso, ed è un peccato, ragazzi, poco ci occupiamo di farmaceutica, per esempio, del regno animale, farmaceutica veterinaria, che non è però, se ci pensate, meno rilevante da un punto di vista dell'impatto rispetto a quella umana. Qui mi fermo perché altrimenti divagherei un po' rispetto ovviamente all'argomento della giornata, però pensateci. Quindi abbiamo uno spazio in cui vengono contenute tutte le informazioni che sono deputate a regolare la fisiologia, quindi il programma evolutivo, e la sua alterata funzionalità, patologia. Ora, se siete d'accordo, vi farei una domanda e chiedo ad Andrea di supportarmi a nome di tutti. Posso chiederti, Andrea, qual è l'interlocutore professionale specializzato ad occuparsi di questo spazio nel momento in cui trattiamo il concetto di farmaco in ambiti molto generali? Quale figura professionale riempie questo spazio di informazioni? Andrea, ti ho perso?
No, non mi ha perso.
Difficile la domanda?
Esatto.
C'è una figura professionale, un collega, chiaro, questo volevo dire. C'è un collega, ragazzi, che secondo voi è deputato a riempire questo spazio fisiopatologico? Metterci dentro? Cosa vuol dire, passatemi la semplificazione, star bene? Cosa vuol dire star male per un organismo vivente? È più chiara? Sono stato...
Cioè avere sintomi o non avere sintomi, quindi praticamente
stare bene?
Bon,
ecco, Andrea, mi basta questo. È chiaro che quando Andrea dice il dottore, è chiaro che lui ha in mente un dottore particolare però. Perché anche voi sicuramente tra qualche anno sarete dottori.
Sì.
Scusatemi, era molto delicata la questione. Possiamo immaginare che siano i medici e i veterinari, scusatemi se faccio, e avete capito la ragione per cui faccio questo distinguo professionale? Possiamo immaginare che siano i medici e i veterinari a poter sancire cosa è fisiologico per un organismo vivente e cosa è patologico per un organismo vivente. Perché vi dico questo, ragazzi? Perché se abbiamo effettivamente condiviso insieme che non c'è farmaco senza concetto di organismo vivente, e l'interlocutore che può in qualche riempire questo contenitore è il medico o il veterinario, è chiaro che nel momento in cui tu non sei né medico né veterinario, questo spazio non è di tua competenza. E lo dico con molta onestà intellettuale, ragazzi. Non immaginate mai, voi, lo dico per evitare che poi, ecco, abbiamo delle strane ambizioni da un lato, ma delle amare delusioni dall'altro, immaginare che voi sarete in grado di gestire il concetto di farmaco. Mai direttamente, sempre indirettamente. Proprio perché questo contenitore, che è legato, no, se ci pensate, intrinsecamente al concetto di farmaco, perché è legato al concetto di organismo vivente, è riempito, è gestito dalla figura professionale del medico o del veterinario. Sono stato chiaro, ragazzi? Per essere molto, molto, molto onesto intellettualmente con voi. Immaginate quindi che in questo spazio ci sia un quadro fisiopatologico di nostro interesse. Immaginiamo che ci sia. E c'è, egoisticamente, perché l'industria farmaceutica, ecco, c'è sul piano etico, chiaramente, ma c'è anche sul piano economico. Immaginate che ci sia effettivamente sul piano etico e sul piano economico un interesse per un quadro fisiopatologico. Che cosa vuol dire? Vuol dire che saremo interessati, leggi coronavirus, di, ecco, ritrasformare un quadro patologico in un quadro di tipo fisiologico. Quindi l'intervento, l'interesse nostro di identificare un elemento di questo spazio è perché c'è come obiettivo etico, piuttosto che, passatemi, commerciale, quello di poter intervenire nel riportare un quadro patologico alla sua originale funzione fisiologica. Chiaro, direi, semplice, no? Sto male, vorrei star meglio, scusatemi. Ancora una volta, chi gestisce questa partita, voglio essere molto onesto con voi, non è nessuno di noi, per definizione, è il medico. Ecco perché anche nella comunicazione, colleghi, che abbiamo visto in questi, stiamo vivendo in queste ore, ecco, nell'ambito del coronavirus, io sono sempre un po' perplesso, dispiaciuto, amareggiato di vedere persone che non hanno nessuna competenza in questo ambito, ecco, a parlare ovviamente di argomenti che dovrebbero essere di specifica pertinenza delle persone che quelle conoscenze, quelle competenze le hanno in maniera assolutamente conclamate. Quindi in questo caso mi farebbe molto piacere che parlassero i virologi, cogliete ragazzi, i virologi, se parliamo di un virus. Ecco, perché se parla l'ortopedico va ben comunque, perché è un medico, però capite che tra l'ortopedico, no, e il virologo, preferirei il virologo. Tra l'ortopedico e, diciamo, un laureato in scienze della comunicazione, con tutto rispetto profondo, no, per un laureato in scienze della comunicazione, forse preferirei ancora un ortopedico. Cogliete, ragazzi? E quindi posso fermarmi qui con la polemica. Ma immaginiamo di essere interessati ad un quadro fisiopatologico. Ditemi se vi torna. Passo un attimo, ragazzi, al contenitore centrale, quello che nell'industria farmaceutica viene spesso definito come spazio biologico. Quindi abbiamo uno spazio fisiopatologico e qui al centro, ragazzi, abbiamo uno spazio biologico. Ora, bellissimo questo aspetto. Perché siamo interessati ad avere un contenitore che venga definito biologico e soprattutto dal vostro punto di vista di che cosa dovrebbe essere riempito? Poi vi farò la domanda. Quale professionalità secondo voi è in grado di maneggiare gli oggetti che sono in qualche modo contenuti in questo spazio biologico? Allora, io qui vorrei, ecco, con voi dedicare, ma veramente pochi secondi, nell'introdurre un concetto che è per voi, e solo per voi, occio, solo per voi. Il chimico, ni, il biologo, ni, con tutto rispetto, sempre profondo rispetto, voi per definizione. Ora, lo spazio biologico, ragazzi, ditemi se vi torna, dovrebbe essere quel tradotto molecolare, nel senso che nel momento in cui noi abbiamo un quadro fisiologico, io mi immagino che questo quadro fisiologico, biologicamente parlando, sia supportato da una serie di oggetti biologici, lasciatemi essere generico, ma voi cominciate ben a capire di che cosa voglio parlare, di oggetti biologici che interagiscono tra loro sulla base di alcune condizioni del contorno. Vi torna, ragazzi? Io direi, nello spazio biologico mi aspetto di trovare tutti quegli oggetti biologicamente rilevanti, e rimango ancora neutro per qualche secondo, che sono gli interlocutori molecolari del funzionamento programmato, ovviamente, del mio sistema organizzato. Posso partire dalla cellula, ragazzi, e poi passare ovviamente al tessuto, e poi passare all'organo, e poi passare all'insieme di organi, e quindi all'organismo vivente. Ma se faccio lo zoom all'indietro, io direi che ci deve essere un elemento molecolare che scaturisce da una interazione di oggetti a livello ovviamente biologico, che poi si traducono macroscopicamente nella loro complessità a quello che è il mio spazio fisiologico, che se alterato si trasforma in patologico. Allora torno indietro, questa alterazione deve essere sicuramente riconducibile ad un alterato evento di riconoscimento anche a livello molecolare. Mi aspetto che in questo spazio biologico siano contenuti tutti gli oggetti biologicamente rilevanti. Posso adesso entrare in alcune categorie e voi mi dite se vi torna, ragazzi. Proteine, e rimango generico, ma cominciate a vedere. Posso immaginare che all'interno di questo spazio biologico ci siano oggetti biologici che categorizzo come proteine, nel senso, sono le proteine oggetti che interagendo tra di loro possono governare uno stato fisiologico nel macro mondo? Risposta, Andrea, certo che sì, lo dico io. Ecco. Possiamo immaginare che siano acidi nucleici contenuti in questo spazio? Certo che sì. Possiamo immaginare che siano, per esempio, ecco, uso sistemi polisaccaridici presenti in questo contenitore? Direi di sì. Possiamo immaginare che ci siano effettivamente sistemi lipidici nella loro complessità che, se alterati, ecco, pensate sempre, oggetti molecolari a livello biologico che hanno una funzione e che nel momento in cui alteriamo il loro status, sono fatto così, funziono così, sono stato questo è proprio Enzo De Filippis, no? Proprio per principianti, sono fatto così, funziono così, ok, dogma della biochimica, no, strutturale funzionale. Se alterata, chiaro che ovviamente disorganizzo la mia programmazione, che amplificata potrebbe tradursi in quel quadro fisio-patologico che il medico osserva. Vi torna, ragazzi? Qui dentro trovo esattamente tutti gli interlocutori che in un qualche modo garantiscono il funzionamento normale fisiologico del nostro organismo vivente. Ditemi se vi torna, ragazzi, ce ne saranno alcuni che sono strettamente legati ovviamente al quadro fisiopatologico del mio interesse, alcuni diciamo in maniera diretta, e ecco qui perché molto spesso penso già la professoressa Sissi vi abbia in un qualche modo introdotto il concetto di bersaglio terapeuticamente rilevante, nel senso che è effettivamente, io volevo usare quell'altro termine molto caro all'industria, che è un inglesismo che però ci aiuta a capire, viene anche definito on, proprio nel senso acceso, proprio perché è lui il protagonista primario dell'innesco di quella variazione che poi nel mondo macroscopico potrebbe tradursi in patologia. Quindi vengono definiti bersagli molecolari biologicamente rilevanti, può essere uno, raro, rarissimo, possono essere diversi, molto spesso, ok ragazzi, e sono tutti ovviamente interlocutori primari della patologia che poi in un qualche modo il medico in maniera conclamata osserva più avanti. Non vi nascondo, ma siete già pronti ovviamente ad immaginare che oltre a alcuni bersagli molecolari, quindi oggetti che vi ho in qualche modo elencato prima, direttamente coinvolti, ce ne possono essere alcuni che mediano la loro azione indirettamente. Quindi non sono loro i protagonisti primari del mancato funzionamento, ma sono per esempio a monte, immaginate un sistema di regolazione dell'oggetto primario, posso dire una cosa molto stupidina, che così mi capite tutto, un sistema che è in grado di fosforilarne un secondo, ed è il secondo il protagonista primario nel momento in cui sia o non sia più fosforilato. Ecco, un'alterazione però, se ci pensate, dell'entità fosforilante, beh, ovviamente ha una ripercussione a valle, e quindi, pur non essendo lei in prima battuta la responsabile del, ha un suo ruolo funzionale indiretto anche ovviamente nell'instaurarsi della patologia che poi il medico va a rilevare. Questi sono effettivamente, se ci pensate, bersagli molecolari comunque di interesse terapeutico, primari, quindi on, attivati, on, che possono essere primari o secondari. Vi torna, Andrea, ti sembra comprensibile? Scusatemi se vi chiedo questa pazienza perché sono i tre contenitori. Passo dall'altra parte, posso dirvi dove, accidenti, potremmo, perdonatemi, chi riempie questo spazio? Andrea, se tu dovessi rispondere alla domanda equivalente, quale categoria professionale, quale collega secondo te riempie questo spazio? A nome dei tutti, poi chiaramente, anche qui uno si pone la domanda, quali sono le competenze che in qualche modo riempiono questo spazio? Intanto, in questo spazio, nel momento in cui io sto guardando esclusivamente questo spazio, posso parlare di farmaco con onestà intellettuale da questo momento in avanti per noi? Andrea?
Sei ancora candidato farmaco?
Grazie. No, la risposta è no. Stefano, non sei autorizzato a parlare di farmaco, a meno che non stai usando un farmaco che sia già stato ovviamente conclamato ad essere tale. Ok, ragazzi? È giusto dirlo, ok? A meno che non stiamo usando davvero un farmaco già noto, ma allora cogliete, ecco, è una situazione particolare. Tutti quei composti chimici che vengono inseriti qui dentro e che non siano già stati ovviamente validati come essere farmaci, sono candidati, ma non hanno lo status di farmaco, ok, ragazzi? Perché? Perché questo non è un organismo vivente. Lo spazio biologico è quel contenitore dove in realtà troviamo tutti gli oggetti biologici che sono, ecco, protagonisti strutturali a livello molecolare poi del funzionamento del nostro organismo vivente. Ok, ragazzi? Fattore di scala, cogliete? Molto bene. Vado a sinistra, ragazzi, vado a sinistra perché qui dovremo trovarci a nostro agio, e egoisticamente sono partito da destra e vado a sinistra perché anche il nostro percorso, ragazzi, che vedremo insieme, seguirà effettivamente questo processo logico. Vi dicevo, mi farebbe molto piacere individuare delle patologie che siano in un qualche modo riconducibili ad un'alterazione di alcune vie di comunicazione che Madre Natura ha deciso di programmare per far funzionare i nostri organismi viventi, verificare a livello biologico quali sono gli interlocutori, quali sono gli interlocutori che poi, se alterati, danno questa disfunzione della comunicazione, e per ultimo, ecco, vedere se esistono degli oggetti dello spazio chimico, e qui vi farò una domanda tra poco, che abbiano una peculiarità. Ora, prima di arrivare a questo, ragazzi, vorrei chiedervi, ecco, di che cosa riempiremo questo spazio chimico. Andrea, secondo te, ed è lo spazio dove noi solitamente ci troviamo a nostro agio. Ah, ma non ho risposto alla domanda precedente, perdonatemi. Chi riempie lo spazio biologico? Beh, allora, per definizione, ragazzi, vi rispondo io così, non stresso Andrea. Difficile immaginare che un biologo non sia in grado di riempire uno spazio biologico. Vi torna, ragazzi? Direi proprio di sì. Quindi, diciamo, tutte le persone che in un qualche modo lavorano in un ambito biologico solitamente sono le persone che biologi, biochimici, oggigiorno biotecnologi, ma adesso vi dico una cosa interessante, potrebbero essere medici? Andrea?
Scusi, ho perso l'ultima domanda.
Potrebbero esserci dei medici che in un qualche modo riempiono e quindi lavorano nello spazio biologico, quindi fuori dalla loro primaria competenza, che era quella che abbiamo visto essere nello spazio fisiopatologico? Direi di sì, rispondo io, Andrea. posso trovare dei medici, quelli che vengono definiti medici preclinici, che in un qualche modo lavorano ovviamente in questo spazio. E poi, ragazzi, devo dire, voi avete tutte le competenze, voi avete tutte le competenze per poter lavorare anche in questo spazio. Ci sono moltissimi, moltissimi colleghi che lavorano ovviamente nell'ambito biologico-biochimico, che hanno esattamente il vostro background scientifico. Quindi assolutamente rivendico il fatto che siate primari protagonisti anche nel riempimento, avete capito, nella manipolazione di questo spazio biologico. A sinistra lo spazio chimico. Di che cosa è riempito? Prima cosa. Bah, direi che se mi avete seguito nella logica, mi aspetterei di trovare lì tutti gli oggetti chimici che potrebbero essere interlocutori dello spazio biologico. Quindi posso dirvi tutti i composti chimici che in linea di principio, tutti i composti chimici che in linea di principio potrebbero essere interlocutori, quindi essere in grado di riconoscere oggetti dello spazio biologico. Definizione molto generalista, tutti i composti chimici. Se ci pensate, Lipinski in realtà crea immediatamente un sottoinsieme di questo spazio chimico. Lo crea perché mette dei vincoli al contorno. Dice, beh sì, però se tu vuoi un oggetto che abbia una probabilità relativamente elevata, soprattutto maggiore del 98%, di essere somministrabile per via orale, beh, mi farebbe piacere per esempio che il peso molecolare fosse al di sotto di 500. E poi non mi basta, perché mi farebbe anche piacere che il suo coefficiente di ripartizione, che poi rivedremo insieme tra pochi minuti, fosse anche lui al di sotto di una certa soglia. Ragazzi, cosa mi direste sulla soglia del coefficiente di ripartizione secondo Lipinski? Regola empirica. C'è un limite? Andrea, ti senti di fare questo?
5 e 10, se non ricordo male.
Direi che Lipinski dice, attenzione, il coefficiente di ripartizione nel momento in cui voi volete candidare un oggetto chimico a diventare farmaco somministrabile per via orale, lo recito proprio come la cavallina storna, deve essere inferiore a 5. Quindi peso molecolare al di sotto di 500, coefficiente di ripartizione, mitico log P, inferiore a 5. Poi abbiamo un altro paio di vincoli sui legami idrogeno, vi ricordate, donatori e accettori. 5 e 10, quindi 5 per 2, ecco perché la regola del 5, ragazzi, perché questo 5, ecco, sta sempre lì tra i piedi, ok? Quindi direi, ragazzi, che in realtà lo spazio chimico, diciamo, ortodosso potrebbe essere sezionato, secondo Lipinski, come sottoinsieme dello spazio chimico generale. A che cosa aggiungereste oggi anche a questo spazio chimico, ragazzi? Andrea? Perché fino a pochi anni fa, devo essere sincero, effettivamente lo spazio chimico di interesse farmaceutico erano solo piccole molecole organiche. Piccole molecole organiche, piccole molecole organiche. Ecco perché Lipinski e la sua regola. Piccole molecole organiche, piccole molecole organiche. Non posso nascondervi, ragazzi. Assolutamente sì. Oggigiorno sappiamo che ci possono essere degli oggetti con pesi molecolari più elevanti e con natura, diciamo, privilegiata rispetto ovviamente alla chimica organica convenzionale, tipo per esempio anticorpi monoclonali, peptidi, proteine, quindi glicoproteine, che possono ovviamente avere un ruolo incredibilmente importante nel interloquire con lo spazio biologico. Quindi devo essere sincero, fino a pochi anni fa qui dentro trovavamo solo piccole molecole organiche. Da qualche anno, ringraziando il cielo, abbiamo esteso le condizioni al contorno e rientrano ovviamente in questo contenitore anche ovviamente tutti gli oggetti che sono ovviamente riconducibili a peptidi, proteine e loro ovviamente derivatizzati, glico piuttosto che lipo. Ok ragazzi, ditemi se vi torna e poi vi lascio così per oggi, perché mi pare che un'oretta l'abbiamo già trascorsa insieme, giusto ragazzi? Sì.
Sì, stavo per avvisare.
Grazie Andrea, molto gentile. Ascolta, vi lascio così, ditemi se vi torna, vi piace? Quale dovrebbe essere il mio concetto di farmaco se lo dovessi trasferire adesso, farmaco, da sinistra verso destra? Dovrebbe essere un composto chimico, lo leggo da qui, ditemi se vi torna. Deve essere un composto chimico, piccolo o grande che sia, in questo momento non mi interessa. che abbia una interazione privilegiata. Io direi oggi, una volta si sarebbe usato il termine specifica. Il farmaco doveva essere specifico, vi ricordate? Ecco, si usa ancora. Un'interazione specifica con quegli interlocutori dello spazio biologico, oggetti, proteine, DNA, lipidi, polisaccari, che se alterati nella loro funzione e ovviamente reintegrati per l'interazione con questo oggetto dello spazio chimico, hanno un effetto benefico nello spazio fisiopatologico nel ritrasformare la patologia in fisiologia. Vi torna, ragazzi, il processo logico? E su questo lavoreremo. Domani partirò da qui e guarderemo con ovviamente un grano di egoismo, in particolar modo lo spazio chimico e la sua relazione dello spazio chimico con lo spazio biologico. Ma di questo ovviamente, ecco, lascio a domani il discorso. Ragazzi, io vi ringrazio ancora per oggi per la partecipazione. Vi saluto, vi auguro una buona giornata anche al tempo del coronavirus. Vi abbraccio forte, a distanza chiaramente. Ciao cari, a domani!